ci Paolo. Prima lettera ai Corinzi.
A Corinto c'erano molti che dicevano: si salva l'anima, il corpo. Corinto era ellenistica, il corpo è un cadavere, è sterco da buttare, il corpo non vale niente, conta l'anima. Paolo deve contrastare questa idea. Paolo deve rimettere al centro della sua predicazione il corpo. Carnos. Quando il risorto dice a Gesù di Luca: toccatemi e vedete, un fantasma non ha carne e ossa come io ho. Gesù risorto ha carne e ossa e si fa toccare e dice di non essere un fantasma. Paolo dice: se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra di voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Ma se Cristo non è risorto, noi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Questa era la seconda lettura oggi a Messa. E Paolo insiste, perché? Perché lì che duole il suo debite, nel fatto che le comunità cristiane a Corinto facevano fatica a pensare che i morti dovevano risorgere. Credevano che era risorto il Cristo, ma non riuscivano a credere che sarebbero risorti i morti. E allora Paolo dice: guardate bene che tutto sta in cade con quella speranza lì. Se i morti non risorgono, vuol dire che nemmeno Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, la nostra fede è vana e noi siamo da compiangere più di tutti gli altri, perché tutto sta in cade con un fatto passato, che è quello della risurrezione di Cristo. Ma nel momento in cui diciamo che non risorgeranno i morti in futuro, significa che non è nemmeno risorto di Cristo. Ma se il Cristo non è risorto, serve. Tutto il resto di volersi bene, di essere bravi e buoni, non conta nulla se i morti non risorgono. Questo dice Paolo. Poi c'è, sempre nel capitolo 15, subito dopo, un concetto straordinario dell'escatologia cristiana, fondamentale, senza il quale la Chiesa non avrebbe potuto strutturare il credo. Ora invece, vi dico io come stanno le cose. Cristo è risorto dai morti come primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato, potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere vivo sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che egli ha, che gli ha sottomesso le cose. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche il figlio sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso le cose, perché Dio sia tutto in tutti. Questo, qui c'è anche un aspetto trinitario della situazione. E nel momento in cui il figlio sottopone la morte, vince la morte, in quello stesso momento anche il figlio si consegna al padre affinché Dio sia tutto in tutti. C'è questa unità finale in cui ci ritroviamo tutti in la comunione dei santi. Buonasera. Io ho scritto diversi libri su questa teologia, l'ho anche portato qua, poi se qualcuno mi vuole ce li può fare. E l'ultimo è questo qui, che tratta sull'Apocalisse, è l'ultimo libro della Bibbia, ma è un libro da leggere in un contesto molto più ampio che quello dell'Apocalittica, che è una corrente religiosa nella quale si inserisce il cristianesimo. Poi c'è questo testo Fame di Redenzione, dove ho trattato proprio il riscatto, la speranza delle cose ultime, quello che esca le cose ultime. Quelle che hanno. E poi c'è questo testo che invece ho fatto un commento al Credo, e questi sono dei commenti ai Vangeli di tutti e tre gli anni, gli amici, commenti molto belli. Oh, perché dico questo? Perché nella mia passione per il testo biblico ho avuto modo di vedere che dall'inizio, per andare avanti, io stamattina ho sentito una riflessione di Enzo Bianchi sulla Bibbia, dove parlava che ci sono due termini di gente che andava a sondare la Bibbia. Uno è il termine medievale, dove i padri parlavano di illuminare la parola, cioè come i buoi che mangiano, poi ritirano fuori e illuminano, rimasticano, il testo va illuminato, così dicevo sbaglio. Poi invece c'è nell'ebraismo, voi sapete che gli ebrei hanno un amore particolare alla parola, all'ascolto, ma anche alla domanda per entrare dentro le questioni bibliche. E c'è il termine ebraico darash, che vuol dire scavare. Come arare, come i contadini che arano la terra, cioè andare a scavare a fondo nel testo. E io ho fatto un po' così negli anni, ormai da tanti anni, diciamo una 30 anni, e scavando, io ho come scoperto che c'è una sorta di filo rosso che lega tutte le scritture in senso estatico. Che cosa significa? Significa che c'è una differenza enorme, radicale, tra le forme religiose che hanno a che fare, diciamo così, con il ciclo della natura, il ciclo cosmico, quelle che Virgiliano chiamava dell'eterno ritorno, che vengono da lì, oggi vanno molto di moda queste religiosità un po' indiane, no? Della meditazione, tutto si ripete, no? Tutto eternamente. E però e anche nella antica Grecia c'era questo aspetto della circolarità. Nulla inizio, nulla fine, tutto eternamente si ripete.
questa è la filosofia in fondo, era la filosofia dell'essere, dell'eterno, del ciclo, come il sole e il sole, poi le stagioni, gli anni, tutto si intende, no? E così anche la nostra fede, la nostra religiosità è inserita in un eterno ripetersi. Facciamo un esempio. Adesso per esempio fra un po' inizia la Quaresima, poi la Pasqua, poi di nuovo il sorgere Gesù, poi tutto il tempo, poi di nuovo Gesù nasce nella offerta, nel tempo, con la stalla, poi ricomincia. Il ciclo liturgico rischia di farci immunizzare da questo eterno ripetersi. Ma che cos'è che ci fa dimenticare? Ci fa dimenticare invece che la religione ebraico-cristiana e anche quella islamica, in qualche misura, sono religioni della storia, non del cosmo, non dell'eternità, dell'eterno ripetersi, ma di una linearità. Significa che c'è stato un inizio e c'è un percorso storico nel tempo diretto verso un compimento. L'escatologia è quello che riguarda il compimento, la cosa ultima, finale. Noi adesso siamo diretti in questa cosa ultima, finale. Nel momento in cui noi pensiamo soltanto all'aldilà, che le anime vanno là, come se noi avessimo un tempo storico, in fondo noi viviamo brevemente 90 anni, 100 se va bene, adesso abbiamo un allungamento della vita, ma poi sappiamo che si muore, eccetera, ma però quando si muore si va nell'aldilà, quindi siamo nell'eternità senza tempo, dove le anime vivono così, passano milioni di anni, un miliardo di anni, come se niente fosse, ma quello che conta è il tempo della storia qua, ma l'abbiamo, come dire, secolarizzato, dove noi edifichiamo la nostra società qui a prescindere dalla vita. Però poi quando noi moriamo sì, ci fa l'uomo l'idea che la nostra anima vada da qualche parte, là. Ma la storia cammina per conto suo. Invece no, la Bibbia dice che tutto quanto Dio fa, Dio è riguarda la storia. Se noi siamo qui in questo momento e stiamo parlando, riguarda Dio e riguarda la nostra vita qui, ma anche la nostra vita in Dio. Non possiamo pensare all'aldilà. Nel credo non c'è nessun aldilà. Io ho fatto questo libretto, ho analizzato tutti gli articoli del credo, che non c'è né la parola al di là, che non c'è nemmeno la parola anima. Ma noi abbiamo puntato tutta la nostra escatologia sul di là, dimenticandoci invece di qual è la vera escatologia che radica nella Bibbia, nelle parole di cui adesso ho letto un po'. Quando si va ai funerali è facile se da ascoltare il sacerdote che dice finalmente la sua anima ora è in cielo e vedi come se nulla dovesse accadere, poi è già arrivato, ma questo non c'è. Nel credo c'è invece una tensione forte a ciò che deve accadere, ma accadere qui nella storia, non nella vita. Se si parla di cielo, il cielo non è quello dove vanno gli aerei, i satelliti, ma il cielo è il luogo di Dio. Gesù che risorge, e dice il credo, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E che fa il cielo? Aspetta le anime? Oggi avete letto la scatologia, siede in cielo alla destra del Padre e ogni anima che sale la porta. Ma il credo non dice questo. e credo che nasce dalla grande tradizione della Chiesa antica, dice invece, e di nuovo verrà la gloria generale di Dio e il suo regno e di nuovo verrà qui nella gloria a giudicare i vivi e il suo regno non avrà più. E questa è la scatologia. Chi aspetta più che il Signore deve venire nella gloria? Adesso faccio una domanda, qualcuno di voi ha idea che Gesù deve ritornare qui? Non le anime che vanno di là, ma Gesù che deve venire qui, dal cielo dove siede, verrà di nuovo la gloria. Non c'è, perché l'escatologia purtroppo ha dimenticato. Ma nel credo c'è questo. E verrà a giudicare, qualcuno forse aspetta che il giudizio deve ancora accadere. Il giudizio non c'è stato. Chi pensa che le anime siano state giudicate non pensa all'escatologia cristiana, perché il giudizio è la cosa ultima. Se c'è una sorta di giudizio intermedio, che è possibile nelle scritture anche a fare in qualche misura, ma è appena una primizia accennata di ciò che sarà, perché se i morti non risorgono, dice Paolo, tutto è vano. Se non accade la cosa ultima della risurrezione dei morti, tutto è vano. Andiamo avanti con il credo, la Chiesa, una santa cattolica apostolica, eccetera, eccetera. Ma alla fine siamo chiamati a dire, a sigillo della nostra professione di fede, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Non dico credo la risurrezione dei morti. I padri avrebbero detto dire credere troppo generico. Non c'è il tempo, non c'è il senso dell'attesa del tempo nel dire credo, ma io devo dire aspetto la risurrezione di Cristo, la aspetto, come aspetto il treno quando vado in stazione, so che deve arrivare il treno, lo aspetto, perché in quel treno c'è un mio amico che non vedo da tanto tempo, lo aspetto. Questo è il senso delle scritture. Il grido dei primi cristiani era Maranatha, vieni Signore Gesù, Maranatha. È un grido che noi abbiamo dimenticato, ma era il grido delle prime comunità cristiane che il Nuovo Testamento ci ha trasmesso in lingua aramaica, Maranatha. Vieni, e che ritroviamo nell'Apocalisse. Sì, vengo presto. Così è il sigillo del Nuovo Testamento. Apocalisse termina con Gesù. Vieni, Signore. Sì, vengo presto. E questo è il senso della storia e dell'attesa del cristianesimo. Che è stato disatteso, è stato abbandonato, è stato sostituito dall'aldilà e dall'immortalità dell'anima. Noi pensiamo all'anima, non pensiamo più al corpo, ossia, pensiamo al corpo, ma come uomini moderni secolarizzati, mai l'uomo ha pensato così al corpo, a rifarsi bene i denti, andare dai dentisti, se siamo un po' bruttini ci facciamo belli con, adesso anche con le plastiche, quindi le attrici che diventano giovani si fanno stiracchiare. Questa esagerata attenzione al corpo, da dove pensate che ci venga se non dalla fede ebraico-cristiana? I cristiani hanno avuto sempre una grande attenzione al corpo, perché il corpo è una cosa preziosissima. Dio stesso ha voluto assumere. Il Gesù risorto è la primizia del Signore. Gesù risorto dice quanto per Dio sia prezioso il corpo, il nostro corpo. Mentre per la mentalità greca, pagano anche oggi, se pensiamo a certe religiosità orientali, pensiamo a noi, il corpo. Corpo cenere, sterco. Ci sono delle E provate a leggere il Contracelso, questo pagano che mi rideva i cristiani. Quella è una speranza da perdere, quella dei cristiani, perché hanno attenzione al corpo, ma il corpo non vale niente. Mentre per il cristiano il corpo è molto importante. Perché in India è Madre Teresa di Calcutta che va a pulire i malati? Cioè, per la cultura degli indiani far morire la gente nelle strade e lasciarli al loro destino. Prima muoiono, meglio è, perché poi in qualche misura la loro vita riprenderà in un'altra realtà, c'è la reincarnazione. Sono delle filosofie nelle quali non viene data grande importanza al corpo, alla materia. Poi c'è l'altro aspetto. Noi abbiamo individualizzato le scatole, pensato alla mia anima che si salva. Io, la mia anima, deve andare in paradiso. Che interessa a me di salvare la mia anima nel momento in cui 100 miei fratelli migliori di me muoiono assassinati? Il cristiano è attento agli altri, alla comunità. Nessuno si salva da solo, ci salviamo insieme agli altri, alla comunità. Ognuno deve avere un'attenzione massima alla salvezza dell'altro. La Chiesa ha parlato di comunione dei santi. La comunione dei santi è una comunione che ci fa essere insieme noi, i viventi e i morti. Lo scritto più antico del Nuovo Testamento, la ventina d'anni che dopo che è morto Gesù, voi sapete che i Vangeli sono stati scritti molto tempo. Lo scritto più antico in assoluto del Nuovo Testamento è la prima lettera del Vangelo. Quindi già si respirava parecchio la spiritualità di queste prime comunità. Ancora erano molto legate a Gerusalemme, quindi senti ancora il pathos ebraico del cristianesimo, perché poi l'ellenismo è arrivato in fretta e ha portato a certe derive, ma ancora si respirava forte quella che era la speranza ebraica. Dalla Bibbia c'è il capitolo 5 nel capitolo 4, la speranza dei cristiani, dal versetto 13 al versetto
16. Prima
Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13 e seguenti. Voi sapete che San Paolo ha detto questa cosa che ha ripetuto il mio prete stamattina in Maria. San Paolo ha detto: per me morire è un guadagno, perché poi sono con Cristo, se io muoio sono con Cristo, io muoio sono per la mia vita. Questo va detto, scritto, ma in uno scritto molto successivo a questo. Ma inizialmente Paolo pensava di non morire. La speranza di Paolo e di tanti primi cristiani era di non morire. C'è un libro straordinario scritto da Luigi Accattoli circa 25 anni fa e pubblicato dalle Paoline, intitolato La speranza di non morire. Noi dovremmo avere la speranza di non morire. Perché ce la dà? Perché se io aspetto la risurrezione dei morti, la vita di Dio,
se questa attesa della risurrezione dei morti porta in qualche misura a conoscere il gioco della risurrezione prima che io muoio, significa che io non muoio mai. Questa idea che è andata fuori completamente, perché noi pensiamo alla risurrezione dei morti e alla fine dei giorni, se va bene, fra 3 miliardi di anni quando si spegne il sole, ma non abbiamo più nella mente che la risurrezione dei morti e la venuta del Signore può essere anche domani. Quando noi diciamo verrà a giudicare i vivi e i morti, vuol dire che ci sono anche i vivi, non solo i morti. Quando Gesù ritorna nell'ultimo giorno, ci sarà chi è vivo, non è morto. Questo dice Paolo in questa lettera, che non capiremo se non terremo conto di questo. Leggiamo. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Perché mi dice così? Perché nella comunità di Tessalonica sapevano che chi entrava a far parte della comunità, diventava credente, si convertiva, non sarebbe più morto. La morte non avrebbe più avuto potere su chi credeva davvero. Nel momento in cui ha visto qualcuno morire tra le comunità, dice, loro non è vero niente. Quindi Paolo deve, diciamo così, intervenire per consolare questa gente che aveva visto morire dei credenti. Com'è possibile che sono stati battezzati, sono diventati credenti? Tu ci hai detto che quelli che credevano non sarebbero morti e invece sono morti. E Paolo dice, non vi preoccupate, lo so che sono morti. Però voi non dovete essere tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nei nubi per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Come si fa a capire il cristianesimo primitivo se si prescinde da questa speranza? Come si fa a capire l'escatologia cristiana se si prescinde da questa attesa? Poi la gente si chiede, va bene, ma i tempi, i momenti, ma quando vieni? Tu ci hai detto che venivo presto. Gesù mi ha detto, presto, verrò presto. E noi diciamo continuamente, vieni Signore Gesù, ma qui passano gli anni, sono già passati 20 anni, ma Gesù non è tornato, nessuno l'ha più rivisto. E allora Paolo deve intervenire. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di noi. E quando la gente dirà che fa pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le donne, le doglie di una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi fratelli, non siete in tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce, figli del giorno, noi non apparteniamo alla notte. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo. E siamo sopri. Ci sarebbe molto da dire sul vegliare, stare pronti, essere vigili, essere svegli. Potremmo leggere tutte le parti del Vangelo che riguardano l'escatologia. E vediamo come Gesù insiste sul fatto di restare pronti. vendiamo. La parabola delle 10 vergini, no? 5 sacchi e 60. Vendiamo. E tutto è, diciamo così, teso a farci capire che è molto difficile vegliare, restare svegli fino alla fine. E dice questo straordinario versetto di Luca: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra. Cioè, troverà ancora credenti che bussano come la povera vedova al giudice e gli dice: fammi di giustizia, vieni Signore Gesù, abbiamo bisogno di te, vieni, vieni. Quel tipo di fede lì che dice Maranatà, la troverò ancora quando verrò? Forse no. Perché la fede non è credere in Dio. Sarebbe troppo semplice. La fede non è credere. La fede è credere in ciò che Dio ha promesso. E credere in tutto ciò che Dio ha detto, fatto. E che riguarda noi anche qui e ora, ogni giorno. E credere è soprattutto domandare a Dio: salvami, vieni, quello che hai promesso mantieni. La tradizione ebraica ha parlato per esempio di gente come Abramo, Mosè, che avevano il coraggio di prendere Dio per il Babbo. Noi abbiamo l'idea di Dio che tutto quello che avviene è giusto che avviene. Se muore un bambino, se c'è un terremoto in Haiti che massacra bambini innocenti, ma quella è fatalità. I cristiani sono tenuti a indignarsi. Leggiamo certi salmi dove diciamo: ma perché? Perché accade? Ma dove era Dio quando è accaduto questo? Perché lo permette? Questa è fede. A Dio si devono rompere le scatole. Se quella vedova che ha insistito tanto al col giudice iniquo, fammi giustizia, fammi giustizia, volete che Dio, che è buono, non farà giustizia prontamente a chi glielo chiederà? Ma fede che chiede è la fede difficile, oggi soprattutto. Perché? Perché pensiamo che Dio non ci sia vero. Vede il grido Dio nostro di Nietzsche, è stato scritto già tanti anni fa, ma da allora a oggi credo che ci siamo allontanati ancora di più da Dio. Le nostre società non sono più segnate dalla fede. E dobbiamo insistere molto su questo. Io apprezzo molto quando questo Papa dice che siamo in tempi molto difficili per la fede. Sarebbe interessante vedere negli ultimi documenti della Chiesa questa preoccupazione per la perdita della fede. Non è uno scherzo. Le nostre società sono secolarizzate, ma noi abbiamo ormai dall'età della crisi, all'età di 25 anni, bene che vada l'1-2% dei ragazzini che continuano ad andare in chiesa, noi abbiamo idea di come sarà il futuro. Andiamo a vedere l'età dei preti, l'età media dei preti nella diocesi di Urbino, dove studio. Mi chiedo fra 10 anni, vado a messa, l'età media dei partecipanti a messa è attorno ai 70. E il futuro di te, cioè, noi dobbiamo essere attenti, la storia è storia. Ma io ho discusso a Milano, ci siamo scritti, un teologo che scrive libri che sono oggetto nelle classifiche o in televisione o molto di moda, Tito Mancuso si chiama, lo conosco da tanti anni, siamo amici. Lui ha scritto questo libro così grosso, L'anima e il suo destino, che ha dato un impulso al suo nome, che non so se l'abbiate letto. Come fa un libro grosso così, di 300-400 pagine, in cui lui parla di inferno, di paradiso, di anima, di destino? Come fa a essere così letto? Significa che la gente in qualche misura un interesse ce l'ha. Ma è che nel linguaggio, nel modo, nei contesti della Chiesa non riesce più a trovare una consonanza. Questo è il problema. Quando noi andiamo in Chiesa e il sacerdote inizia l'omelia, sappiamo già quello che dirà. È un linguaggio ormai desueto, e ai nostri giovani interessa poco. I contenuti del cristianesimo sono forti, sono potenti, ma andrebbero riscoperti nella loro autenticità e riproposti con un linguaggio moderno, senza alterare il contenuto, ma, diciamo così, tirando via tutto ciò che non è essenziale, necessario, quello che vi ho detto adesso io, no? Su queste cose che sono state buttate su come polvere in questi secoli dalla devozione, da certo spiritualismo, da certo sacropurismo, non legge più di fronte alla modernità. Noi veniamo dopo Ave. Se avete un po' di dimestichezza con la teologia, capirete che dopo Auschwitz il pensiero teologico ha dovuto fare uno scatto, si è dovuto svegliare, perché non può più rispondere con le rispostine di San Tommaso d'Aquino del Concilio di Trento alle grandi domande dell'uomo moderno. Non puoi più. Devi trovare un modo di dire il cristianesimo e la speranza cristiana di fronte alle grandi questioni moderne. Perché io dico, uno come Henri De Luca, che è non credente, dice non essere credente, si appassiona a leggere i testi dall'ebraico e li traduce, e parla di quello, parla della manna, parla dell'esodo, e la gente lo va a ascoltare. Perché? Perché dice che nella Bibbia c'è una forza, una potenza? Perché Guido Cesonetti traduce Giobbe, traduce i Salmi e dice che lì c'è una potenza di espressione, di autenticità che non c'è nei lirici greci, non c'è nei filosofi greci, non c'è quello che c'è in Isaia? Ma allora perché i ragazzi al liceo classico leggono Edipo ma non leggono Isaia? Non sanno nulla di Geremia, non sanno che cosa siano i Salmi. Perché? Eppure viviamo in una nazione cristiana, cattolica per decenni, religione a scuola, crocifisso. E allora perché? Vuol dire che non c'è stato da parte della gerarchia, dell'istituzione chiesa, un'attenzione al mondo moderno e un adeguamento ai linguaggi. E se non c'è questo, difficilmente riusciremo a parlare con i nostri giovani. Perché sì, che bello fare un campeggio estivo con i ragazzi, ci verranno pure, si fa il boy scout, si fa il gioco, ma quando andiamo a parlare delle questioni vere? Perché poi la gente oggi non è vero che non crede. La gente va dai mari, va dai fattucchiere, ma la gente è smarrita, perché in realtà anche tutti quelli che avevano le rispostine in tasca dal Partito Comunista, il 68, sono tutti falliti, non c'è più il vicino di Mao. La gente che alza un pochino lo sguardo non sa più dove andare a prendere dei punti fermi, non ci sono più, è tutto uno smarrimento totale. Quando si è di fronte alla morte, lì è il problema. Io ho notato a volte dei bambini, gente che, famiglie che conoscevo, sono stato davanti alla salma di persone morte, ed è capitato che qualcuno mi diceva: quella ragazzina vuole parlare con te. Era la figlia di quell'uomo che era morto, ragazzina di 12 anni. E mi guardava in volto e mi diceva: adesso mi va tutto bene. Nessuno è indifferente alla morte, nessuno. Ma non gli puoi raccontare le solite storielline in cielo. Gli devi far capire che lì c'è un dramma. Che Gesù davanti all'amico Lazzaro morto, Gesù che avrebbe avuto la potenza di farlo risorgere subito dopo, Gesù scoppia a piangere. La morte è un dramma. Se mi racconti che la morte involve un passaggio, dobbiamo essere... Non è sincero. La gente non ci crede. Dice che quella è falsa consolazione. E davanti alle cose ultime, che sono quelle del dramma della morte, della sventura, la morte improvvisa negli incidenti, i grandi drammi come il terremoto di Haiti, i ragazzini sensibili si fanno delle domande, le domande profonde riguardo al perché. Il credente non può rispondere a cuor leggero. Non sempre c'è la risposta pronta che chiude ogni fatto. Forse è necessario anche rimanere nella domanda. Gesù muore facendo una domanda che non ha ricevuto risposta. Forse se pensassimo di più al dramma della croce, riusciremo di più anche a essere credibili quando parliamo di risurrezione. Non si può parlare di risurrezione abbandonando a cuore leggero troppo facilmente il dramma della croce. Chiaro che la speranza cristiana è la risurrezione, ma non dobbiamo dimenticare il dramma della croce. Non è che Dio viene, si fa uomo, poi ti fa vedere comune un pochino come si vince la morte. C'è, la morte è l'ultimo nemico che ancora vince. Ma vince, la morte vince dentro le malattie terribili, dentro gente che non riesce a morire, dentro un padre che dice: basta, mia figlia è 14 anni che vegeta, non la posso più vedere, soffrire così, stacco. Questi sono i drammi della modernità. Questo prete stamattina diceva: io perché così quasi vorrei l'eutanasia, ed è scappato, detto proprio così, perché non vedo l'ora di morire, perché questo accadersi per far morire, ecco quello che la gente dice. C'è un dramma davanti a persone che soffrono terribilmente un giorno, due mesi, anni, nelle quali non puoi andare lì a cuor leggero e dire: la vita, non è così facile, sono dei drammi, ognuno è un dramma a sé. Certo che non c'era questo dramma ieri, quando la tecnica e la tecnologia non aveva questa possibilità di farci andare avanti. Il confine tra eutanasia e accanimento terapeutico, lì è. Dov'è che finisce l'uno e comincia l'altro? Io mi sono giudicato qua e là, ma non c'è qualcuno che sa dire con precisione ta 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 ta. Sono dei confini labili, in ogni dimensione, in ogni uomo, in ogni donna, in ogni situazione a sé. Sono dei drammi unici. Cosa ultima, la morte. Giovanni Paolo II è morto, tra le ultime cose che ha detto, lasciatemi morire con l'uomo, perché oggi si rischia di morire non più come uomo, ma come vegetale. Quando la vita è ancora vita di luce, il fatto che ora noi manipoliamo la vita con molta, diciamo così, disinvoltura, sia la vita che nasce, sia la vita che muore, ci pone davanti a dei problemi enormi dal punto di vista etico. Ma stiamo attenti a non far diventare la fede cristiana la fede etica. La fede cristiana deve rimanere soprattutto fede escatologica. Quando si parla della vita e della morte, non si può non pensare al fatto che aspettiamo la risurrezione dei morti. La vita che vince sulla morte. La risurrezione dei morti e l'escatologia non è soltanto, lo dico qui in un libro, questo qui sulla redenzione, l'idea di risurrezione dei morti non è soltanto un morto che esce dalla tomba o dal tombino e noi lo incontriamo, è troppo semplicistica, no? Ma la risurrezione dei morti è un'idea di salvezza di tutto il passato di quella persona. Il giorno in cui io incontro mia mamma che è morta, per fede aspetto di incontrarla e l'abbraccio, io rivivrò insieme a mia mamma tutti i momenti che nella storia mia mamma ha vissuto, tutte le carezze che mi ha dato, i piatti buoni che mi ha preparato, il suo modo di fare, e recuperato. La salvezza è salvezza del passato. Il futuro dal quale noi aspettiamo la salvezza recupera il passato. Questo è straordinario. Questo solo la speranza ebraico-cristiana lo dice, che si identifica con la speranza della risurrezione dei morti. Molti dicono, hanno detto, ma quando risorge un uomo che è morto aveva 90 anni, che età quando risorge? Un bambino che aveva neanche un anno, che età quando risorge? Perché si facevano queste domande? Perché il recupero del passato riguardo tutto quello che è stato nella sua vita, gli incontri, le cose che ha vissuto, tutto quanto è nella memoria di Dio e viene recuperato. Uno pensa in paradiso, io mettiamoci qua, no? A pensare che cos'è la salvezza cristiana, andare in paradiso, cosa significa? Il caffè alla lazza della nube di Bonolis che ci dà, cos'è? Dante nella sua commedia ha cercato di mettere le cose in un certo modo, ma ha parlato dell'aldilà, non ha parlato dell'escatologia evangelica, cristiana, Nuovo Testamento, ebraica, perché anche gli ebrei credono in questa escatologia della risurrezione. E i cieli nuovi e terra nuova sono dei passi di Isaia e nella seconda lettera di Pietro. Noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova nei quali abbastanza dimora la difesa. Nel quello che chiamiamo paradiso ci saranno gli uccelli, gli alberi, c'è questa terra qui rinnovata. E anche il cielo è rinnovato. Perché il cielo, che adesso in qualche misura è il luogo, la dimensione in cui abita Dio, il Padre alla destra il Figlio, anche quello sarà rinnovato, perché nella dimensione del Regno anche Gesù e in parte non saranno come sono adesso, perché saranno insieme a noi. Un cristiano che non aspetta di vedere faccia a faccia Gesù non è un cristiano. Un cristiano che non è nel timore e nel tremore, sperando nel banchetto del regno di Dio, nel quale Gesù si serve a tavola, non è un cristiano, perché non spera niente. Nei cristiani si dovrebbe leggere la gioia di questa speranza. Provate a raccontare al bambino una speranza fatta in questo modo. Quando un bambino, per esempio, ha l'amicizia con un cane, no? Cagnolino, e il cagnolino viene preso sotto da una macchina, muore. Il bambino dice: adesso questo cagnolino è diventato niente. Che fine fa la creatura? Non ha anima. Gli animali ci saranno o non ci saranno nella vita? In questa creazione nuova. Queste sono le domande che hanno a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, con i nostri drammi di tutti i giorni. La domanda. Sono le 4-5 anni, come erano i tempi? Io forse l'ho già detto a Fano, nella Bibbia si parla due volte soltanto della situazione delle anime di quelli che sono morti. Non tutto. La Bibbia non è molto propensa a parlare di anima, parla di vita. E se voi guardate la traduzione che hanno fatto ultima del Vangelo, che vale all'uomo guadagnare il mondo intero se vuol perdere la sua anima, non hanno scritto più anima, ma hanno scritto vita. Perché quello che ci aspetta è la vita, la salvezza della nostra vita, tutto quello che siamo stati, nel corpo, nell'anima, nel cuore, nel sentimento, tutto viene recuperato, quella è la salvezza. Ma l'anima non è un concetto che deve bastarci. Io l'ho detto, l'ho scritto a Vito Mancuso, lui, l'anima e il suo destino, sia l'anima che il destino sono concetti pagani. Non sono concetti biblico-cristiani, il destino è un concetto pagano, perché il destino dice deve essere così perché deve essere così. Ma il destino toglie quella grande cosa che c'è nella Bibbia, che è la libertà. Io sono libero di decidere il bene e il male. Non che io sia destinato per forza di cosa fare quella cosa lì. Perché se io liberamente faccio una scelta, quella cosa lì non accade, sono io responsabile. Chi l'ha detto che Gesù era destinato a morire in croce? Chi l'ha detto? Gesù è venuto non per essere crocifisso, è venuto per essere riconosciuto, non per essere crocifisso. Ragioniamo su un orizzonte diverso. Passiamo alle domande. Io credo che bisogna mettere in tensione polare dimensioni che non possono cadere, perché se non cade, diciamo, questa novità che Gesù Cristo mostra, per esempio, dicevi prima, c'è il morto di c'è il morto lì, celebriamo il funerale. Chiaramente bisogna prendere in considerazione la serietà della morte, è morto, quindi non si possono dare risposte facili, banalizzare la morte è un dramma, è una serie, non è una tragedia, è un dramma, Gesù piange, ok, questa è una dimensione di rischio,
ma il funerale di Lazzaro Gesù piange, però lui dice a Marta, a Maria, se tu fossi stato qui non sareste morti. Gesù gli dice, guarda, chiunque vive per me non muore, e chi muore credendo vive. Cioè, quindi Gesù dice, guarda che la morte comunque adesso non va più guardata come se fosse la sconfitta definitiva, apparentemente la fine, in realtà è passata. Cioè, quindi coniuga queste due dimensioni, la serietà della morte, ma anche di questa capacità di guardare la morte in maniera diversa. E dove va uno che muore? Va con Cristo. Quando Paolo dice, per me vivere, morire
è morire con Cristo,
e poi io vorrei essere con Cristo, dice Paolo, ma non so che cosa scegliere, no? Quindi comincia ad elaborarsi questa idea, dove va uno che muore? Con Cristo. Cioè bisogna morire con Cristo, risorgere con Cristo, sempre. Quindi queste due dimensioni bisogna tenerle insieme, come la dimensione della, diciamo, del noi e dell'io, la dimensione individuale ma anche quella comunitaria, perché non si possono più disgiungere con Gesù. Quindi c'è un'escatologia che mi riguarda come persona, ma io persona sono me stesso nel noi della comunità, nella storia tutta intera, per cui c'è una escatologia individuale ma anche comunitaria, e le due escatologie non si separano. Quella cristiana ci aiuta a vedere la mia speranza nella speranza di tutti. Io spero non solo per me, spero per tutti, spero per la storia intera, ma spero anche per me, perché se no chiaramente negherei queste dimensioni da mettere insieme. Per quanto riguarda il linguaggio dell'anima e dello spirito e dell'anima e del corpo, hai fatto una riflessione bellissima, no? Sulla, diciamo, sulla caratteristica cristiana, di valore del corpo, sulla, il rischio di cadere nell'idea dell'immortalità dell'anima greca, ellenistica. Ed è verissimo, cioè, quindi questa antropologia totale dell'uomo tutto intero, quindi chi vive la morte è l'uomo tutto intero, chi vive la risurrezione è l'uomo tutto intero. Cioè, quindi questo è mantenere questi opposti che a volte noi tendiamo a delineare, mantenerli in tensione, perché questa è la grande proposta di Gesù Cristo.
Sono
d'accordo. Anche perché c'è la questione del tempo, che non è non è secondo i nostri criteri, non è il tempo, cioè chi è morto prima di Cristo, chi è morto 2000 anni fa, non gli sta passando il tempo come sta passando a noi, sono già tutti, siamo tutti lì. Quando sarà il momento del giudizio per vivi e morti, il tempo, ecco, non è che quelli stanno aspettando da 2000 o da 1000 o da 10 ore, non è secondo.
Sto litigando con i testimoni di Geova.
Siete tutti d'accordo con quello che hai detto me? Cioè non esiste il tempo dopo la morte.
Non secondo i nostri criteri.
Minuti, ore e anni.
Cioè, perché dice Pietro, Pietro di Pietro dice anche un giorno come mille anni come un giorno solo, no? E lo dice Pietro, l'autore della lettera di Pietro, a coloro che già pativano un grande ritardo, perché quella è una lettera tra gli ultimi scritti del Nuovo Testamento, siamo già oltre il 100 dopo Cristo, quindi la comunità e le comunità cristiane dicevano, ma quanto tempo è passato, ma non è venuto niente, tutti dicono, ma dai, ormai non arriva più nulla, no? E allora dice, ricordatevi che davanti a Dio mille anni come un giorno, un giorno sono mille anni, no? Come dire, il tempo è calcolato in maniera diversa. Però tra dire questo e dire che non c'è più attesa, non c'è più tensione, come dire, vieni presto, quel presto deve restare alto. Perché la fede è costituita proprio dalla vedova che bussa e dice fino a quando, fino a quando.
nel capitolo 6 dell'Apocalisse, chi ha la Bibbia può leggere insieme a me, c'è l'unico passo del Nuovo Testamento in cui è detta la situazione delle anime di quelli che sono morti. In che stato sono? Che cosa fanno? Che cosa dicono le anime dei morti? E qui non si tratta di morti qualsiasi, qui si tratta dei martiri, quindi morti, diciamo così, in Cristo. Capitolo 6, versetto 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Qui si sente, si respira che anche loro sono in fibrillazione e fanno la stessa domanda che fa la vedova al giudice: fino a quando? Io aspetto giustizia, ma perché non mi fai giustizia contro il mio avversario? No? Fino a quando? Quindi nella fede cristiana, che è storica, ci deve essere questa crisi, perché se noi diciamo tanto tutto ciò che accade cosa dica, quindi ma se il tempo in fondo non mi tocca, questo rischia di portarci in quella dimensione dove la fede non vive più nella storia, non vive più nei fatti che accadono, no? Questo che temo quando si dice, ecco, in fondo il tempo di Dio non è il nostro tempo, che è vero, per carità, ci mancherebbe chi siamo noi per andare a sindacare, però se nelle scritture c'è questa dimensione dell'attesa e della speranza, se la Chiesa antica l'ha messa nel credo, significa che ha un'importanza per la fede, altrimenti la fede diventa una sorta di abbandono mistico in Dio. Non è un abbandono mistico il cristianesimo ha vissuto nella storia, gente che camminava, che lavorava, che si indignava, no? E Gesù era uno molto, diciamo così, terrestre, concreto. E chissà cosa pensavano, dicevano, non capite ancora, e si arrabbiava.
Colpiva molto questo discorso dell'attesa, perché credo che quando tu dicevi, facevi la domanda, ma noi aspettiamo, siamo, no? Noi invochiamo, credo che lo pensavo per me soprattutto, no? Che, ma penso anche come comunità cristiane, come cosa, siamo forse più attenti, preoccupati delle dinamiche, delle cose che di tenere viva questa fiamma dell'attesa. E quindi questo volevo sottolineare in maniera. Una cosa che quando penso alla scatologia, cosa che mi pongo sempre è questo, il rapporto tra l'amore di coppia e l'amore di coppia, diciamo, nell'eternità, diciamo così. Cioè in che modo rimane, in che modo questo amore, diciamo, si trasforma. Non so se è una domanda un po' complessa oppure. Perché no? Ci sono tante tensioni anche qui, da una parte non ci sarà più né moglie né marito, né dall'altra, però un amore non può morire, no? Per esempio, l'amore è quello che rimane, diciamo, tra virgolette. Quindi questa doppia tensione, questa. Non so.
E beh, io ci ho riflettuto parecchio, sai, essendo sposato, avendo 4 figli.
cioè è tutto meglio su questo fatto.
Scusa,
prima, ciao. Perché nella dimensione,
scusa un secondo solo per ricordare una cosa, ma
ci racconterai dell'Africa, ci racconterai dell'Africa,
vediamo quattro ore, vabbè, io
scusa,
perché tu sai che sono due le dimensioni. Se ci sono degli scritti di Ratzinger straordinari su questo, cioè sono due le dimensioni. Quindi nella Bibbia si parla anche in maniera simbolica, no? Di che cosa è costituito il paradiso? Il paradiso è il regno di Dio, è costituito da due elementi fondamentali: uno, il banchetto. Noi non capiremmo nulla del regno di Dio, così come ce lo presenta la Bibbia, se non capissimo la grandezza delle nozze e se non capissimo la grandezza del banchetto. Perché noi siamo fatti per stare insieme, mangiare attorno alla tavola. Noi siamo fatti per stare bene con le nostre spose, con il nostro sposo. Dio ci ha fatti così. Dopo che uno faccia una scelta, diciamo così, ci sono eunuchi per il regno dei cieli, perché rinuncia, ma in qualche misura, come dice Antonio, l'eunuchia è una sorta di castrazione, cioè io rinuncio a quello, ma è una rinuncia. Invece, se noi la sublimiamo, facciamo invece andare in secondo piano le nozze, perché ciò che è importante invece è il celibato, noi non facciamo un'operazione secondo lui. Io posso rinunciare, ma è una rinuncia. Se io invece faccio l'uomo e la donna angelicati, vado contro. E questo purtroppo è stato fatto, è stato riscoperto negli ultimi, diciamo dopo il concilio, ma ancora più tardi, il valore delle nozze. Se no è rimedio alla concupiscenza, il matrimonio è rimedio alla concupiscenza, non è sacramento umano. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
Ma si parla, dice anche che tra matrimonio e matrimonio è meglio di matrimonio.
Perché lo diceva Paolo? Perché lo diceva Paolo? Perché passa la cena di questo mondo. E allora tu non dovevi occuparti non solo di matrimonio, niente, perché passa la cena di questo mondo, ti fare legge tutta la lettera di Paolo dove dice passa la cena, quindi tu non devi comprare casa, devi occuparti del che mestiere fai tu?
Sì, niente.
Ecco, non devi insegnare, perché tanto passa la cena di questo mondo, non c'è nessuna attività importante, tu devi soltanto far qualcosa nel frattempo. Quindi lo sposarsi diventava una sorta di impedimento a questa, diciamo, quell'attesa forsennata alle cose che dovevano accadere in un istante. Perché da lì poi tutta la tradizione ha preso piede da queste citazioni di Paolo, ma non ha visto altre, così come ha preso le citazioni morire Cristo, morire un guadagno per venire Cristo e morire un guadagno, per fare cosa? Per fare un lavoro di una sorta di laicità, la mistica, la rinuncia al corpo, la rinuncia alla sessualità. Noi veniamo da un periodo in cui già il fatto di farsi vedere con le mani che fin qui mi metteva scandalo, cioè tu dovevi in qualche misura nascondere questo senso della sessualità, dell'amare l'uomo e la donna, devi avvicinarti soltanto per procreare, perché altrimenti il peccato per annullarsi era solo il sesto comandamento, eccetera eccetera. Da questo non veniamo fuori, ma c'è un punto.
Loro parte della nazionale di quest'ultima parte, ma come io interpreto questa dimensione matrimoniale procreativa. Però mi qui come ha detto il tuo libro, la seconda relazione che fa tanto male, la parte di California precoltiva, laddove tu distingo queste due figure, lo chiami Catecon e l'Apocalittico. E tu contrapponi queste due dimensioni. E le contrapponi in una maniera che mi ha colpito e tu ti ricompongo, quasi leggendo testualmente quello che dice il Catecon.
C'è una pagina.
Pagina 66. Che tu descrivi come una figura negativa, no?
Non io, ma Papi.
Leggi per me che dice il Catecon è colui che trattiene, che impedisce l'emergere della catastrofe in atto cercando di nasconderla, di minimizzarla, non vedendo via d'uscita solamente quel che si ha ora. Il Catecon induce ad essere prigionieri del già, a preferire la catena quotidiana di catastrofe piuttosto che affidarsi alla novità del lavoro. Poi dice giù. Una funzione che diviene quella del Catecon, sempre figura del latino, una funzione sociale e politica di tutto che avviene, che realisticamente si mette a fare i conti con quel che già si possiede e si conosce, ma è pericolosa funzione di chi non attende più il Messina. La vocazione del Catecon è quella di contare su se stesso, non più nemmeno, di chi vuol salvare il salvabile, dopo aver confesso abbandonato la speranza di vedere i suoi genitori. Quasi che ci fosse una dimensione che è un aspetto sostanziale della nostra attesa e che dice che questi tempi devono passare. Questi tempi, siccome io sono nel tempo dell'attesa, devo fare in modo che passi. E siccome per passare devono arrivare fino al profondo del peccato che rappresento, io non devo fare nulla per impedire il peccato, perché soltanto così posso attendere e rendere vicino. Allora, questa è una dimensione di colui che chiede il ritorno immediato del Signore, ma a Natale attenta, no? Attendo che arriva presto, quindi devo fare di tutto. Tant'è che prima del 27 l'interpretazione è quella di dire una manifestazione visibile di un desiderio di vicinanza del Signore e un problema. Che non faccia più, che non permette possedersi di essere di questa è una modalità per dare un senso, la verginità in un senso morale, in un senso statologico, io non credo, perché in questo modo il Signore è, al Signore è possibile ritornare prima. Ma accanto c'è anche la verginità, io non credo, perché questo tempo abbia il tempo necessario per permettere a chi vuole convertirsi. Quindi uno di attivo. Quindi da una parte ci sono cose di diverse dimensioni, che entrambe rappresentano un desiderio di un tempo che finisce e un desiderio di un tempo che deve dare tempo a tutti in modo che la fine del tempo non colga tutti in terra. Queste due dimensioni sono tipologicamente rappresentate nella propria teologia. Ecco, tutto in qualche sostanza, soprattutto l'aspetto che si può aggiungere io, che mi sono responsabile, che tu non hai affrontato. Questa dimensione per cui occorre fare in modo che questi tempi vadano a rotoli, proprio perché così verrà la fine. Mi sembrava che tutte le figure rappresentassero il carte con colui che comunque cerca di avere a bordo da tutto, quello che c'è di buono per rendere la vita vivibile, ma che in realtà nasconde quello che deve desiderare. Di così che finisce. Mentre la bocca di chi fa male. Ho capito bene quello che tu vuoi dire?
È chiaro che tu qua entri in una dimensione molto profonda dell'escatologia. Hai capito bene? Aggiungo che c'era ai tempi in cui i tempi apocalittici che erano i tempi della comunità cristiana primitiva, la comunità cristiana primitiva era apocalittica, Paolo era un apocalittico. C'erano ebrei che dicevano che bisogna sposarsi presto e procreare presto perché c'era la possibilità così di affrettare il tempo delle generazioni che così arrivava prima il Messia. C'era anche questo. Ma quello del catecon è un tema, per esempio, discusso profondamente da uno come Cacciari. Dall'inizio di Cacciari tira fuori questa figura del catecon, ma lui da filosofo gioca sul fatto del tempo, della politica, del contesto sociale, eccetera. Ma il catecon è una figura specifica paolina di San Paolo. Non vorrei entrare troppo in profondità perché poi si rischia di annoiare altri, ma è l'inno che individua Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi.
Andiamo a vedere il catecon, perché catecon è una parola greca che significa colui che trattiene, colui che prende, colui che mette il freno a mano, no?
Mentre di là ci sono quelli che vogliono che arrivi presto, questo qua frena, quindi impedisce. Paolo dice: non potrà venire finché non sia tolto di mezzo colui che tantissimo è in mezzo.
Quindi poi ci sono quelli che si stancano.
No, deve andare a preparare una tesina che deve andare venerdì di teologia.
Ah, capite. Che è nella seconda Tessalonicesi, al capitolo 2. Quando ci sei, leggiamo, perché è un passo abbastanza complesso. Riguardo alla venuta. Ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Paolo non era un ingegno. Nessuno vi inganni in alcun modo, prima infatti verrà la posta. Si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. È l'anticristo. Cioè, se hai sentito qua la figura dell'anticristo. Cioè, c'è una figura, dice Paolo, che negli ultimi tempi tutti adoreranno come se fosse il Cristo. E invece l'anticristo è l'uomo. No? Perché è iniquo, cioè è l'uomo del male, ma non è che è male, quell'uomo è malvagio, quell'uomo è talmente buono e seducente che tutti seduce e a tutti fa credere che lui stesso è il Cristo. Se voi andate a Orvieto, nell'uomo ci sono gli affreschi di Luca Signorelli, straordinari. Sapete che Luca Signorelli del tempo di Michelangelo, allora i pittori raffiguravano queste scene del giudizio e dell'escatologia finale, no? Allora il Luca Signorelli fa vedere, ci sono, questa qui è una figura di Luca Signorelli presa dal uomo di Orvieto, la risurrezione della carne, i morti che escono da sottoterra, e dice il giudizio. I reprobi, i condannati e poi invece quelli che si salvano, e c'è questa figura del Cristo che giudica, ma accanto c'è l'anticristo che è identico. Signorelli, la figura di Cristo e l'anticristo sono identici, identici. L'anticristo ha soltanto due condini che ne smettono la
vita.
C'è la differenza, ma è difficile, dice Paolo, state attenti perché seduce tutti. Alla fine tutti cadono ai suoi piedi e pensano che sia lui. Non ricordate che quando ancora ero tra voi io vi dicevo queste cose?
E ora voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Quindi quel verbo trattiene il mistero dell'iniquità, diciamo anticristico, è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Dice il catecone. Il catecone è diverso dall'anticristo, dall'iniquo. È una figura, diciamo così, che vuol salvare il salvabile, si mette tra mezzo, impedisce la manifestazione dell'anticristo, cioè impedisce, in fondo a fin di bene, che si smascheri questo anticristo.
Impedisce la salvezza.
Ecco, perché se noi, diciamo così, smascheriamo l'anticristo, vedremo uno schifo enorme. È come se io credo che ci sia un grande male, ma un male che noi non vediamo. Quelli che gli tocca da vicino lo vedono, se noi andiamo negli ospedali, ma c'è gente che soffre in maniera terribile. Immaginiamo quello che hanno sofferto con centinaia di migliaia di persone in adaliti sotto il terremoto. Dice il mistero del male, cioè il male che si scatena, in qualche modo male dentro la natura, dentro le nostre vicende, dentro il nostro animo, siamo moralmente iniqui, ma il male in senso generale, non in senso morale, ma in senso generale, il terremoto, nessuno fa colpa, magari la colpa è quello che non ha costruito bene, ma in definitiva la colpa è un male più radicale, e il male con F maiuscolo. No? Che si è insinuato anche nella creazione. Quindi nel momento in cui questa figura del catecone lo fa fin di bene di non smascherare l'iniquo, di non far sì che si scateni. Perché? Perché è meglio non dirlo. Hai visto quante cose si nascondono? A questo bisogna farlo sapere. Vedi, ogni piccolo scandalo si cerca di coprire. No? Ecco, questa operazione di coprire sempre il male è capito. Ma se tu lo scoprissi, è possibile che si scateni a tal punto che causa la ruina. Questo dice Paolo, perché è il ragionamento che sta facendo Paolo.
No, a casa nostra se si era rotta la gamba.
Le gambe si rompono così.
Tutto a posto.
La schiena va bene?
È un ragazzino, mica scherzo. Nonno, un ragazzino.
Qui il discorso di questa, che poi forse non è di Paolo, però perché la teologia è proprio. Allora, l'empio sarà rivelato. Cioè c'è un tempo in cui l'empio sarà rivelato. E il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua voce e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. La venuta dell'Empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogniere, con tutte le seduzioni dell'iniquità a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione, perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che, invece di credere alla verità, si sono compiaciuti dell'iniquità. Questo è terribile. Qui Dio manda la forza di menzogna di seduzione. Com'è possibile? Allora, o stiamo parlando di altro, oppure dobbiamo capire che cosa ci sta dicendo qui la parola di Dio. Riferita all'ultimo tempo. Tu incontri bene quali sono gli aspetti. Ma gli aspetti sono tutti interni alla fede. Perché? Perché interni a un tempo che è troppo lungo, che si deve affrettare. Uno dice pazienza, Paolo dice non pensate che sia ora.
verranno falsi cristi e falsi profeti, diranno anche Paolo, Paolo, là, non ci credete, perché non è ancora loro. Quindi si gioca tutto nella pazienza e nell'attesa, nella fretta ma anche nel trattenere. E la storia. E Cacciari dice che secondo lui Cateco è una forza che si sta sprigionando nella Chiesa. La Chiesa è partita. Davanti al cardinale Silvestrini, io l'ho sentito, però facendo una discussione su questo. La Chiesa non deve fare il cateco, cioè non deve impedire la manifestazione di questo male, perché impedendo la manifestazione oscura, in fondo fa un'operazione di matrimonio, fa un'operazione di copertura, copre il misfatto, scuola, è così. A parte tutte queste storielle che sono uscite ultimamente, proprio che ci fanno un po' male, si diventa direttore di Avvenire, poi c'è Feltri, poi si è stato condannato, poi è abuso, e poi non è vero, poi è stato il cardinale che incontrò lui, tutti questi marchi in genio, no? Si sente però che c'è il tentativo di coprire, di mascherare, di non far vedere, la gente non sa. Sente però che puzza sta cosa, non è chiaro. Ci sta soffrendo, ci sta soffrendo il Papa, ma ci sta soffrendo ogni cristiano cattolico che ha a cuore le sorti della Chiesa. Sente che non c'è chiarezza. La Bibbia è chiara, parla chiaro. Se Pietro spudoratamente tradisce, dice Pietro spudoratamente tradisce il resto. Io credo che se fosse stata la Chiesa di oggi a scrivere il Vangelo di Matteo, avrebbe nascosto il Pietro. Non avrebbe detto. Perché mica c'è bisogno di dire? È detto. La Bibbia non dice. La Bibbia dice che il padre Davide, il grande re Davide, non solo ha rubato la moglie a Uria, ma ha fatto ammazzare. Non lo nascondere. Ecco perché credibile il Vangelo. Perché dice che lì quello che è stato detto essere la roccia, tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Qualche versetto dopo Gesù gli dice: allontanati da me, Satana. Pietro diventa Satana. Ma non è da pensare l'evangelista che dopo 40 anni lo scrive. E lo scrive e la Chiesa dice parola di Dio. Questo a me rende credibile il Vangelo.
Credo l'ipocrisia.
Non c'è ipocrisia. Questo per me è parola di Dio. Perché l'uomo, io amo di più chi. Perché? Perché lo vedo che è come me. Lo sento come me. Invece certi santi che sono, non li sento.
Allora, non lo fa così di risultati.
Non sono
un ecco.
Buonasera, grazie. Io sento Pietro che ce la mette tutta e poi dice, Signore Santo, io sono un peccatore. Quello mi fa sentire Pietro vicino. Invece una chiesa che sta più lassù, non si sa bene com'è, tutta perfetta, non è perfetta. È soltanto la facciata, no? Credo che abiti qui il contesto del cateco di cui parlava l'autore della lettera.
Volevo riprendere il ragionamento dei piani temporali accennato anche da Don Marco. Io parto dal supposto, no? Che quando trattiamo di teologia, di cosa sarà dopo, si permetta, no? Nessuno sa. Quindi ci si aiuta tramite la rivelazione nella coscienza che comunque anche il popolo di Israele ha faticato a percepire un senso dopo la morte, passare dalla sciolta ad altro, e un Cristo che quindi si apre poi definitivamente un altro tipo di ragionamento, di prospettiva, no? E concepirsi grazie a Cristo ancora tutt'oggi nella storia della salvezza, no? Siamo dentro invece. Dentro questa logica io trovo difficoltà comunque a mettere insieme i due piani, no? La linea della storia, la linea della storia della salvezza, la linea della storia del popolo di Dio in cammino mi sta molto dentro, nel senso che è un popolo in tensione, un popolo che non deve mollare, un popolo che cammina, che è verso la direzione. Però, venendo dietro alle sue parole, quelle, quando io vedrò mia madre, rivedrò tutto il passato, io, per quello che in questo momento mi sento di non di apprezzare, però di essere vicino, nell'ipotesi, quel dettaglio del mistero, è quello di pensare che nel momento in cui sarò con Dio, entrerò in una logica di Dio, che è un'altra domena, e che vuol dire un tempo non più lineare, probabilmente, aggiungo, che quindi sarà il tempo nel quale io in questo momento non posso, perché non mi è dato, ma nella comunione con Lui potrò essere co-presente all'umanità, intesa in senso iniziale, cioè dall'innamoramento di questa creatura creata con la quale si vuole un rapporto di donazione reciproca e di piena armonia e relazione, alla perdita nella libertà di questa relazione e ad un ritorno all'unione, quindi giudizio a questo ritorno di unione, quindi il banchetto nuziale, questo ritorno di unione dove saremo di nuovo un tutt'uno nell'identità, che questo è un altro grosso mistero, il mantenimento di un'unità pur partecipando ad un'unità, e quell'unità mi farà penetrare i tempi. Allora io non perderò mia moglie, non perché sarò l'abbraccetto con mia moglie, perché rivivrò tutta la mia storia e tutta la sua storia, della quale quella che avrò vissuto in maniera più intima sarà presente. E certo non più perdo un attimo con lei, ma non perché sarò in braccetto con lei, sarò a braccetto con tutta l'umanità. E allora mi ha senso il mantello, mi ha senso la persona che vive un secondo, perché in quel secondo lui sarà esperienza di quel cuore di Dio e la partecipazione all'umanità, quindi all'amore vissuto secondo per secondo su questa terra della sua unità, sarà la presenza di Dio dell'amore, cioè quindi il suo senso di quel secondo non è più un secondo, ma un secondo esteso nel tempo di Dio. Quindi io pensare, ipotizzare una linearità nel tempo di Dio mi rimane difficile, sinceramente, per quello che posso aver letto, per quello che... mi rimane difficile. Marco molto bene il discorso della nostra linearità, il tempo dell'uomo che non può vivere, che deve vivere veramente in una tensione, se no veramente il cristiano non ha senso. Però in questa dimensione nella quale si entra nell'amore attraverso la porta dell'amore, quindi è l'amore di Dio che ci abbraccia attraverso la potenza dello Spirito Santo e ci coinvolge, ci porta in unità con Lui, e a questo punto io mi fermo nei tempi, perché come dice qualche autore, dice che cos'è il purgatorio? Potrebbe essere una frazione di secondo che non ha senso fare secondi, nel senso che hai la necessità di entrare perfettamente purificati, quindi purificare la nostra umanità, e Dio che in quel momento ci permette la purificazione, mentre noi una volta l'abbiamo identificato con uno spazio, un tempo, un luogo, no? Potrebbe anche non essere, molti dicono no, è perché necessita questa purificazione. Ma che cos'è come tempo? Che cos'è come spazio? Io sinceramente non è. Fatico a vedere un'ipotesi, proprio perché sono al di fuori dei miei sensi, al di fuori delle mie prospettive e al di fuori della mia contenibilità di conoscenza che impazzirei. Cioè se io pensassi, io alle volte mi piace questo, quando per esempio cammino in una zona, in un sentiero così, no? E vedo una cosa bella, che lo noto, manco quella cosa, e dico, caspita, è nel mio immaginario quella cosa si fissa. È come se io vedessi quel terreno, dalla creazione, l'evolversi di tutto quello che è successo in quel momento, in quel punto, e lo vedessi tutti insieme. È come se io quello lì lo potessi proiettare a tutto il creato. E quindi far memoria, non perderlo in un'emozionalizzazione totale, ma riuscire a fare esattamente memoria di qualsiasi situazione come se fosse un fotogramma distinto in un'immensità di fotogrammi, infinità di fotogrammi, nella quale la mia effettività con lei è marcata, la mia effettività vissuta con i figli è marcata, la mia effettività vissuta con gli amici è marcata, non è persa, e quindi vuol dire ripartire, no? Quindi questa umanità che si deve confrontare, potenza di contenimento di qualcosa del genere, è solo pensarlo a far partire, no? E per questo io, prima un attimino, perché mi sembra di cogliere come quasi un forzare anche una linearità, no? In un tempo di Dio, no? In un tempo del regno. Mi è sembrato questo fosse sbagliato. Per cui io riesco a marcare la linearità nella storia dell'uomo. no? Nel quale Dio, Dio si è fatto carne e ci ha lasciato di viverla con, mordendola questa storia, vivendola in tensione però. Per il resto ho qualche, così, ho qualche difficoltà nel cogliere questa linearità dopo. Io la vedo, se devo proprio immaginarla, sapendo di azzardare, il mistero è un punto di concentrazione.
Se hai capito che in me c'era intenzione di dire che anche dopo c'è la linearità come ora della storia, hai capito forse male che io non ho questa idea, cioè questa linearità va verso il compimento ultimo, che è quello dell'essere, della venuta del Cristo, della risurrezione dei morti, del giudizio, della vita del mondo. Dopo, non lo so, però dopo noi vivremo in qualche misura ripreso, riscattato ciò che abbiamo vissuto prima. Quello sì. E lì sono d'accordo con queste due intuizioni che in un attimo noi possiamo cogliere i millenni. C'era, mi hai fatto venire in mente un'espressione di Léon Blois, diceva: noi siamo pieni di immagini semi cancellate delle etere perdute. Cioè, da dove ci viene a noi questa voglia di star bene, di essere nella pace? Da dove ci viene questa nostra? Ci viene dal fatto che noi siamo persone cadute. All'inizio Dio non ci ha voluti così. Dio non ha creato la morte. La morte è venuta nel mondo per il via del diavolo, dice Dio. Noi non siamo fatti per morire, noi siamo fatti per vivere. Noi siamo fatti per farci la guerra, noi siamo fatti per volerci bene. Noi siamo fatti per farci il bene. Da dove ci viene questo desiderio di gioia in bene? Da queste immagini che ci vengono dall'etere perduto, perché Dio ci vuole così. E forse un giorno ritorneremo non nell'etere perduto, perché indietro non si torna, però recuperando dall'etere quel bene che sarà stato fecondato da tutto il nostro dramma umano compreso la croce di Cristo, e ma saremo consolati, perché lì la morte sarà vinta e anche le ingiustizie, tutto quello che c'è sarà in qualche modo discacciato. Però quello che sarà non
questo forse è Dio, per esempio la prima lettera a Giovanni che dice: sappiamo però che quando egli si sarà manifestato noi saremo simili a lui. Vedremo così come
è
un'immagine del punto finale, come un'immagine di ripresa di un processo.
Ecco, io credo, nessuno di noi avrà visto il Cristo. Quelli che hanno visto il risorto, forse, lo rivedranno, perché sarà così. Ma noi lo vedremo per la prima volta. Vedremo com'è. Noi finora siamo già figli di Dio, noi adesso siamo già figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Quando però egli si sarà manifestato, quindi noi siamo in attesa di questa sua manifestazione ultima, questa sua venuta, lì noi lo vedremo così come egli è. Lì, non prima, non dopo morte. Ma quando egli si sarà, quando sarà venuto nell'ultimo giorno, e ci dirà: io avevo fame e mi hai dato da mangiare.
Lui deve essere simile, noi saremo simili.
Io credo che noi siamo immagine di Dio. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio. Ma ad un certo punto è amato così tanto l'uomo da volersi lui fare così. Ha voluto farsi come noi. Però ha voluto farsi come noi per farci come noi. E in quel tempo lì noi saremo simili a noi. Perché saremo simili? In che modo? Perché lo dice? Perché lo vedremo così come egli è. Nel momento in cui io lo vedo così come egli è con i miei occhi, sono simile a lui. Finché non lo vedo, non lo so. vedere con gli occhi. Noi ora possiamo solo ascoltare, la nostra è una fede attraverso l'udito, ascolto, fede senza udito. La fede viene dall'udito, dal fatto che qualcuno mi ha parlato. Ora noi ascolto, l'ascolto, noi la visione non c'è. Se io voglio vedere Dio qui, chi vede Dio muore. Chi vuol vedere fa Dio. Perché la fede vive di questo modo, della visione. La visione non c'è. Alla fine non c'è. Ora il Dio è nascosto. Veramente tu sei un Dio nascosto. Tu essere nascosto in questo momento. Dobbiamo accettare questo nascondersi. Quindi adesso non lo vediamo. Ma un giorno lo vediamo così come io. Quello sarà il momento in cui noi saremo simili a lui. Ma tu ti immagini che lui ci serve a tanto? Se lui si mette la paranata e viene a servirci. È un'immagine evangelica straordinaria.
Potrebbero essere altro.
Lì c'è una parola, Dio sarà tutto in tutti. Cioè come se un punto finale ci fosse nel quale sono cose sane. Stiamo facendo delle piccole ipotesi, ma misere, che cosa sarà dopo nessuno sa. Ma da quello che traspare dalle scritture è certo che Dio, il Dio che noi incontreremo, sarà il Dio di Cristo, sarà il Dio, il Dio in cui crediamo, ha un corpo come il nostro e ce l'ha per sé. E come staremo insieme lì? Non lo so. È chiaro che ci sarà una diversità, perché lui è il re. E le nozze dell'agnello del re, per restare nel re, che voi che siamo. Però è un re che serve. È un re che si è abbassato, è così che ci consola. La gioia del regno non è la gioia del sono più, ma è la gioia della consolazione. Io, come dice oggi, guai a voi che siete ricchi, perché? Perché? Perché nel regno ci sarà un ribaltamento, chi piange sarà consolato, chi è morto sarà risorto, chi ha partito sarà felice. C'è questa sorta di. Il regno è fatto così, sapete, che non dice nulla a chi non ha bisogno. Non dice nulla. Ecco perché guai i ricchi, perché non sanno che cos'è questo. Non posso dire.
Secondo me, non so se qualcuno, mi sembra che eravamo a caldo, per un po' il discorso di Dio che comunque con la creazione rinuncia alla sua perfezione e finché l'uomo non ritornerà a lui, cioè, ha bisogno dell'uomo per recuperare la sua interezza, quindi stato di sia totalmente altro, ha un significato che forse è difficile da esprimere a parole, però è totalmente altro, comunque ci deve recuperare per riprendere la sua interezza, non so, mi affascina molto. E quindi siamo comunque parte di lui, quindi come dircelo non lo so, però questo ritorno al padre, questo recuperare questa dimensione di Dio che riprende la sua unità con l'uomo, ha deciso lui di questa formula, ha deciso, poi questo sempre ci spiegherà un giorno perché
è bello quella espressione che hai detto, Dio ha bisogno di noi, perché in questo bisogno di noi si esprime il fatto che ci ha, ma soprattutto ha bisogno che noi lo amiamo. Se io amo mio figlio, ma io ho anche bisogno che mio figlio ami me, Dio ha bisogno che noi amiamo. Se noi non lo amiamo, Dio resta mancante di qualcosa. Perché ha talmente bisogno di noi che se noi non ci siamo, soffre. Figlio prodigo, se non torna, non sta, soffre. Non sta lì. Non è indifferente. Soffre. Perché gli manca il figlio. Questo ci ha detto il fatto che ci ha mandato un figlio e l'ha fatto morire. come per dire, ho bisogno di voi al punto che mi do a voi e mi faccio ammazzare. Sappiate che io sono disposto a farmi ammazzare, purché voi capiate il bisogno che ho di voi. Dire che io ho bisogno di voi è una cosa grossa. Non tutti arrivano qui. Perché noi che abbiamo bisogno di Dio, sì, ma che Dio ha bisogno di noi, non tutti lo dicono.
Io poi la felicità di una parte di questo risultato, ma anche alla fine rimarrà totalmente alto. C'è questa identificazione che qui descrive sotto forma di distinzione, la similitudine di distinzione. Usa questo termine, non so se il termine è corretto.
Io credo che resterà una distinzione, resterà anche una distinzione di tutte le foglie di ogni albero, di ogni uomo tra noi. Noi nelle nostre identità uniche e irripetibili resteremo distinti.
Noi non capiremo.
Ascolta, se Dio si è espresso nella coppia, tu sei Nina e lei Claudia, però siete una coppia. Noi siamo in coppia con Dio, siamo noi e Dio. Quindi è espresso da noi.